sultans, we're the sultans of swing.
Concertino, al giardino una sotto il balconcino, finché verrà il mattino, pling, pling, pling al mandolino,
plam, plam, plam
alla chitarra, plum, plum, plum al contrabbasso.
Vieni vicino, dammi la mano, siediti accanto a me. Non usciremo, ma passeremo tutta la sera insieme.
Se un libro spoglieremo, che sogni noi faremo. Vieni qui e insieme leggiamo.
Come per gioco, a poco noi ci trasformeremo. E piano piano, tanto lontano, forse ci troveremo.
Un sogno sembrerà, purtroppo volerà. Vieni qui e insieme leggiamo.
Un buon pomeriggio a chi è all'ascolto di Radio Onda Rossa sugli 87.9 della modulazione di frequenza. Oggi è sabato 18 aprile, dolce dormire o anche godersi in panciolle la digestione con la sesta puntata di Scarpette Rosse, trasmissione dedicata all'esplorazione del mondo delle fiabe. Alle 15:07 siamo pronti per iniziare la nostra seconda parte di questa coppia di puntate dedicate a Gianni Rodari. Ricordiamo il numero di telefono di Radio Onda Rossa, che è lo 06 49 17 50, il sito della radio www.ondarossa.info e l'indirizzo mail ondarossa@ondarossa.info.
Vieni vicino, dammi la mano, siediti accanto a me. Non usciremo, ma passeremo tutta la sera insieme.
Se un libro spoglieremo, che sogni noi faremo. Vieni qui e insieme leggiamo.
Come per gioco, a poco noi ci trasformeremo. E piano piano, tanto lontano, forse ci troveremo.
Un sogno sembrerà, purtroppo volerà. Vieni qui e insieme leggiamo.
Oggi in studio con noi c'è l'affezionatissimo, nel senso che noi lo adoriamo e continueremo ad invitarlo finché non smetterà di risponderci al telefono, Fabio Traversa. Ciao Fabio.
Ciao, ciao a tutti, grazie.
E grazie davvero di essere di nuovo qui a Radio Onda Rossa. Ti annuncio in diretta che su base di proiezioni, statistiche e sondaggi vinci il premio presenza di Scarpette Rosse. Non sembra, ma è un premio di tutto rispetto. Puntata di nuovo dedicata a Rodari, partiamo subito con le letture. Fabio Traversa ci leggerà altri 5 favole al telefono, anche rispondendo alla richiesta della nostra piccola ascoltatrice che ci ha telefonato nella diretta della scorsa puntata. Allora a te Fabio e buon ascolto a grandi e piccoli ascoltatori e ascoltatrici.
La strada di cioccolato. Tre fratellini di Barletta, una volta camminando per la campagna, trovarono una strada liscia liscia e tutta marrone. che è?» disse il primo. «Legno non è», disse il secondo. «Non è carbone», disse il terzo. Per saperne di più si inginocchiarono tutti e tre e diedero una leccatina. Era cioccolato. Era una strada di cioccolato. Cominciarono a mangiarne un pezzetto, poi un altro pezzetto. Venne la sera e i tre fratellini erano ancora lì che mangiavano la strada di cioccolato, finché non ce ne fu più neanche un quadratino. Non c'era più né il cioccolato né la strada. «A da stam?» domandò un tratto il primo. «Non siamo a Beri», disse il secondo. «Non siamo a Molfetta», disse il terzo. «E nemmeno a Barletta», aggiunse il primo. Non sapevano proprio come fare. Per fortuna, ecco arrivare dai campi un contadino col suo carretto. «Venite, venite, vi porto io a casa», disse il contadino. E li portò fino a Barletta, fin sulla porta di casa. Nello smontare dal carretto, si accorsero che era fatto tutto di biscotto. E senza dire né uno né due cominciarono a mangiarselo e non lasciarono né le ruote né le spranghe. Tre fratellini così fortunati a Barletta non c'erano mai stati prima e chissà quando ci saranno un'altra volta. Storia del regno di Mangionia. Sul lontano antico paese di Mangionia, a est del ducato di Bevibuono, regnò per primo Mangione il digeritore, così chiamato perché dopo aver mangiato gli spaghetti sgranocchiava anche il piatto e lo digeriva a meraviglia. Gli successe sul trono Mangione II, detto Tre Cucchiai, perché mangiava la minestra in brodo adoperando contemporaneamente tre cucchiai d'argento. Due li teneva lui con le sue mani, il terzo glielo reggeva la regina. E guai se non era pieno. Dopo di lui, nell'ordine, salirono sul trono di Mangionia, che era collocato a capo di una tavola imbandita giorno e notte, Mangione III, detto l'antipasto, Mangione IV, detto cotoletta alla parmigiana, Mangione V, il famelico, Mangione VI, lo sbranatacchini, Mangione VII, detto ce n'è ancora? Che divorò persino la corona, e sì, che era di ferro battuto, Mangione VIII, detto crosta di formaggio, che sulla tavola non trovò più nulla da mangiare e inghiottì la tovaglia stessa, e infine Mangione IX, detto ganascia d'acciaio, che si mangiò il trono con tutti i cuscini. E così finì la dinastia. Il giovane Gambero. Un giovane gambero pensò: perché nella mia famiglia tutti camminano all'indietro? Voglio imparare a camminare in avanti come le rane e mi caschi la coda se non ci riesco. Cominciò ad esercitarsi di nascosto tra i sassi del ruscello natio e i primi giorni l'impresa gli costava moltissima fatica. Urtava dappertutto, si ammaccava la corazza e si schiacciava una zampa con l'altra, ma un po' alla volta le cose andarono meglio, perché tutto si può imparare se si vuole. Quando fu ben sicuro di sé, si presentò alla sua famiglia e disse: state a vedere! E fece una magnifica corsetta in avanti. Figlio mio, scoppiò a piangere la madre, ma ti ha dato di volta il cervello. Torna in te, figlio mio. Cammina come tuo padre e tua madre ti hanno insegnato. Cammina come i tuoi fratelli che ti vogliono tanto bene. I suoi fratelli però non facevano che sghignazzare. Il padre lo stette a guardare severamente per un pezzo, poi disse: basta così. Se vuoi restare con noi,
cammina come gli altri gamberi. Se vuoi fare di testa tua, il ruscello è grande. Vattene e non tornare più indietro. Il bravo gamberetto voleva bene ai suoi, ma era troppo sicuro di essere nel giusto per avere dei dubbi. Abbracciò la madre, salutò il padre e i fratelli e si avviò per il mondo. Il suo passaggio destò subito la sorpresa di un crocchio di rane che da brave comari si erano radunate a fare quattro chiacchiere intorno a una foglia di ninfea.
Il mondo va a rovescio, disse una rana. Guardate quel gambero e datemi torto, se potete.
Non c'è più rispetto, disse una terza rana.
Oibo,
disse un'altra rana. Ma il gamberetto proseguì diritto, è proprio il caso di dirlo, per la sua strada. A un certo punto si sentì chiamare da un vecchio gamberone dall'espressione malinconica che se ne stava tutto solo accanto a un sasso. Buongiorno, disse il giovane gambero. Il vecchio lo osservò a lungo, poi disse:
cosa credi di fare? Anch'io, quando ero giovane, pensavo di insegnare ai gamberi a camminare in avanti. Ed ecco che cosa ci ho guadagnato. Ora vivo tutto solo e la gente si mozzerebbe la lingua piuttosto che rivolgermi la parola. Finché sei in tempo, dar retta a me. Rassegnati a fare come gli altri e un giorno mi ringrazierai del consiglio.
Il giovane gambero non sapeva cosa rispondere e stette zitto, ma dentro di sé pensava: no, ho ragione io. E salutato gentilmente il vecchio, riprese fieramente il suo cammino. Andrà lontano? Farà fortuna? Raddrizzerà tutte le cose storte di questo mondo? Beh, noi non lo sappiamo, perché egli sta ancora marciando con il coraggio e la decisione del primo giorno. Possiamo solo augurargli di tutto cuore. Buon viaggio! La strada che non andava in nessun posto. All'uscita del paese si dividevano tre strade. Una andava verso il mare, la seconda verso la città e la terza non andava in nessun posto. Martino lo sapeva perché l'aveva chiesto un po' a tutti e da tutti aveva avuto la stessa risposta. Quella strada lì, ma non va in nessun posto, è inutile camminarci. Ah, e fin dove arriva?
Non arriva da nessuna parte.
Ma allora perché l'hanno fatta?
Non l'ha fatta nessuno, è sempre stata lì.
Ma nessuno è mai andato a vedere.
Ah, ma sei una bella testa dura, Martino, se ti diciamo che non c'è niente da vedere.
Ma non potete saperlo però, se non ci siete mai stati.
Era così ostinato che cominciarono a chiamarlo Martino Testa Dura. Ma lui non se la prendeva e continuava a pensare alla strada che non andava in nessun posto. Quando fu abbastanza grande da attraversare la strada senza dare la mano al nonno, Martino una mattina si alzò, uscì dal paese e senza esitare imboccò la strada misteriosa e andò sempre avanti. Il fondo era pieno di buche, di erbacce, ma per fortuna non pioveva da un pezzo, così non c'erano pozzanghere. A destra e a sinistra si allungava una siepe. Ma ben presto cominciarono i boschi. I rami degli alberi si intrecciavano al di sopra della strada e formavano una galleria oscura e fresca nella quale penetrava solo qua e là qualche raggio di sole a far da fanale. Cammina e cammina, la galleria non finiva mai, la strada non finiva mai. A Martino facevano male i piedi e già cominciava a pensare che avrebbe fatto bene a tornarsene indietro quando vide un cane. Dove c'è un cane c'è una casa, rifletté Martino, o perlomeno un uomo. Il cane gli corse incontro scodinzolando e gli leccò le mani, poi si avviò lungo la strada e ad ogni passo si voltava per controllare se Martino lo seguiva ancora. Vengo, diceva Martino incuriosito. Finalmente il bosco cominciò a diradarsi, in alto riapparve il cielo e la strada terminò sulla soglia di un grande cancello di ferro. Attraverso le sbarre Martino vide un castello con tutte le porte e le finestre spalancate e il fumo usciva da tutti i comignoli. E da un balcone una bellissima signora salutava con la mano e gridava allegramente: «Vieni, vieni, avanti, avanti, Martino Testadura!» «Toh?» si rallegrò Martino. «Io non sapevo che sarei arrivato, ma lei sì!» Spinse il cancello, attraversò il parco ed entrò nel salone del castello in tempo per fare l'inchino alla bella signora che scendeva dallo scalone. Era bella e vestita anche meglio delle fate e delle principesse, e in più era proprio allegra e rideva. «Allora non ci hai creduto», disse la bella signora. «A che cosa?» «Alla storia della strada che non andava in nessun posto». «Beh, era troppo stupida. E secondo me ci sono anche più posti che strade». «Certo, certo. Basta aver voglia di muoversi. Ora vieni, ti farò visitare il castello». C'erano più di 100 saloni, zeppi di tesori d'ogni genere, come quei castelli delle favole dove dormono le belle addormentate o dove gli orchi ammassano le loro ricchezze. C'erano diamanti, pietre preziose, oro, argento. E ogni momento la bella signora diceva: «Prendi, prendi Martino, prendi quello che vuoi, ti presterò un carretto per portare via tutto il peso». Figuratevi se Martino si fece pregare. Il carretto era ben pieno quando egli ripartì. A cassetta sedeva il cane, che era un cane ammaestrato e sapeva reggere le briglie e abbaiare i cavalli quando sonnecchiavano e uscivano di strada. In paese, dove l'avevano già dato per morto, Martino Testadura fu accolto con grande sorpresa. Il cane scaricò in piazza tutti i suoi tesori, dimenò due volte la coda in segno di saluto, rimontò a cassetta e via in una nuvola di polvere. Martino fece grandi regali a tutti, amici e nemici, e dovette raccontare 100 volte la sua avventura, e ogni volta che finiva qualcuno correva a casa a prendere carretto e cavallo e si precipitava giù per la strada che non andava in nessun posto. Ma quella sera stessa, però, tornarono uno dopo l'altro, con la faccia lunga così per dispetto. La strada per loro finiva in mezzo al bosco, contro un fitto muro d'alberi, in un mare di spine. Non c'era più né cancello, né castello, né bella signora, perché certi tesori esistono soltanto per chi batte per primo una strada nuova, e il primo era stato Martino Testadura. Il paese dei cani. C'era una volta uno strano piccolo paese. Era composto in tutto di 99 casette, e ogni casetta aveva un giardinetto con un cancelletto, e dietro il cancelletto un cane che abbaiava. Facciamo un esempio. Fido era il cane della casetta numero 1 e ne proteggeva gelosamente gli abitanti, e per farlo a dovere abbaiava con impegno ogni volta che vedeva passare qualcuno degli abitanti delle altre 98 casette, uomo, donna o bambino che fosse. Lo stesso facevano gli altri 98 cani. E avevano un gran da fare ad abbaiare di giorno e di notte, perché c'era sempre qualcuno per la strada. Facciamo un altro esempio. Il signore che abitava nella casetta numero 99, rientrando dal lavoro, doveva passare davanti a 98 casette, dunque a 98 cani che gli abbaiavano dietro, mostrandogli le fauci e facendogli capire che avrebbero volentieri affondato le zanne nel fondo dei suoi pantaloni. Lo stesso capitava agli abitanti delle altre casette, e per la strada c'era sempre qualcuno spaventato. Figurarsi poi se capitava un forestiero. Allora i 99 cani abbaiavano tutti insieme. Le 99 massaie uscivano a vedere che succedeva, poi rientravano precipitosamente in casa, sprangavano la porta abbassando in fretta gli avvolgibili e stavano zitte zitte dietro le finestre a spiare finché il forestiero non era passato. A forza di sentire abbaiare i cani, gli abitanti di quel paese erano diventati tutti un po' sordi e tra loro parlavano pochissimo. Del resto non avevano mai avuto grandi cose da dire o da ascoltare. Pian piano, a starsene sempre zitti e immusoniti, disimpararono anche a parlare. E alla fine
capitò che i padroni di casa si misero ad abbaiare come i loro cani. Loro forse credevano di parlare, ma quando aprivano la bocca si udiva una specie di che faceva venire la pelle d'oca. E così abbaiavano i cani, abbaiavano gli uomini e le donne, abbaiavano i bambini mentre giocavano. Le 99 villette sembravano diventate 99 canili. Però erano graziose, avevano tendine pulite dietro i vetri e persino gerani e piantine grasse sui balconi. Una volta capitò da quelle parti Giovannino Perdigiorno durante uno dei suoi viaggi. I 99 cani lo accolsero con un concerto che avrebbe fatto diventare nervoso un paracarro. Domandò un'informazione a una donna ed essa gli rispose abbaiando. Fece un complimento a un bambino e ne ricevette in cambio un ululato. Ah, ho capito, concluse Giovannino. È un'epidemia. Si fece ricevere dal sindaco e gli disse: io un rimedio sicuro ce l'avrei. Primo, fate abbattere tutti i cancelletti, tanti giardini cresceranno benissimo anche senza inferriate. Secondo, mandate i cani a caccia, si divertiranno di più e diventeranno più gentili. Terzo, fate una bella festa da ballo e dopo il primo valzer imparerete a parlare di nuovo. Il sindaco lo guardò e gli rispose: ah, ho capito. Il peggior malato è quello che crede di essere sano. E Giovannino se ne andò per i fatti suoi. Di notte, se sentite abbaiare molti cani insieme in lontananza, può darsi che siano dei cani, ma può anche darsi che siano gli abitanti di quello strano piccolo paese.
Le 15:28 minuti a Radio Onda Rossa con Fabio Traversa, abbiamo continuato la lettura delle favole al telefono e ora ci spostiamo in un contesto prossimo cronologicamente, ma che attiene a un'altra veste di Rodari, in questo caso non autore ma curatore di un'opera che Gianni Rodari dà alle stampe nel 1963, le favole al telefono sono del 62, ed è l'edizione italiana, da lui appunto curata con il coinvolgimento di un nutrito staff di collaboratori, dell'Enciclopedia della Favola, che porta come sottotitolo Fiabe di tutto il mondo, che è appunto una raccolta di 360 più 5 racconti, quindi 365 racconti per tutto l'anno provenienti da tutto il mondo e messe insieme da Vladislav Stanovski e Jan Vladislav, credo fosse uscita a Praga nel 60 con un titolo che in italiano significa L'albero delle favole, che esce a Roma per gli editori riuniti nel 63. Fabio è molto affezionato a questa opera e ci leggerà un racconto da qui tratto, una favola che ha origine cecoslovacca e intitolato Truciolino sempre affamato.
C'era una volta un taglialegna e sua moglie. Erano molto poveri, ma sospiravano sempre. Ah, se solo avessimo un figlio! Un giorno il taglialegna stava abbattendo un tronco e per caso ne fece saltare via un trucciolo proprio della grandezza d'un bambino appena nato. Con ogni cosa al suo posto, la testolina, il corpicino, le gambine. Dovette soltanto intagliare le radici in fondo alle braccia e alle gambe, così che sembravano proprio dita, ed ecco, era un bambino perfettamente formato. L'uomo portò il trucciolo a casa e disse alla moglie: cara, guarda, guarda, ecco quello che volevamo, un bambino, lo chiameremo Truciolino. La donna avvolse il bambino in uno scialle e lo cullò tra le braccia, cantando: fa la nanna Truciolino,
fa la nanna bel bambino, ninna nanna ninna oh, un bel dolce ti darò. A un tratto il bambino cominciò a muoversi nello scialle, agitò la testolina e...
Mamma, ho fame!
La donna stava per svenire dalla gioia. Suo figlio aveva fame. Posò il bambino sul letto e corse a cuocergli una focaccia. Quando fu pronta la diede a Truciolino che... se la mangiò tutta e poi riprese.
Mamma, ho fame!
Pazienza, bimbo mio, pazienza. Ora ti porterò qualche altra cosa. Era povera, non aveva nulla a casa. Uscì, corse dai vicini, si fece prestare una ciotola di latte. Truciolino appena vide la ciotola di latte, la tracannò d'un sorso. Quando ebbe finito ricominciò a piangere che aveva fame. La donna, sorpresa, esclamò: ma come mai, bambino mio, non sei ancora sazio? Uscì, si fece prestare del pane, tornò a casa, mise il pane sul tavolo e andò a tingere acqua nel pozzo per preparare una zuppa. Appena uscita la donna, Truciolino srotolò lo scialle, saltò sul tavolo, afferrò la pagnotta e... se la inghiottì tutta intera e di nuovo riprese.
Mamma! Mamma! Io ho fame!
La donna rientrò nella stanza, cercava il pane per metterlo nella zuppa. Non ne trovò neanche una briciola. Poi, ad un tratto, vide Truciolino lì in un angolo della stanza, tondo come una tinozza, e la guardava affamato.
Ma per l'amor del cielo, Truciolino, non avrei mica mangiato tutto quel pane, eh?
Chiese la donna.
Sì, l'ho mangiato. E ora mangio anche te.
E in un batter d'occhio Truciolino spalancò la bocca e la poveretta era già dentro. Poco dopo tornò a casa il marito. Truciolino lo accolse gridando:
papà! 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 Ho fame!
Il vecchio si spaventò nel vedere quel tipo grosso che sembrava ora un barile, con la bocca spalancata, gli occhi scintillanti. Poi capì che quello era Truciolino e disse:
il diavolo ti porti! Ma dov'è tua madre?
Mamma, l'ho mangiata. E ora mangio anche te!
Aprì la bocca e il vecchio ci finì dentro. Ma più mangiava Truciolino e più aveva fame. E siccome non c'era più niente da mangiare in casa, Truciolino uscì in cerca di qualcosa. Incontrò un giovane contadino che tirava un carro carico di fieno e si fermò a guardarlo. Ehi, devi aver mangiato parecchio per avere una pancia così, esclamò il contadino.
Ho mangiato, ho ben mangiato. Una focaccia ho divorato. Tutto il latte mi son bevuto. Tutto il pane mi son pappato. Babbo e mamma ho digerito. E se altro più non c'è, ora mangio pure te.
Saltò sul contadino e in un attimo il giovane e il carretto erano nella pancia di Truciolino. Più tardi incontrò una ragazza che guidava un carro carico di trifoglio. Truciolino le si fermò davanti.
Levati dalla strada, mostro! Pussa via se non vuoi prenderle!
Gridò la ragazza spaventata alzando la frusta, ma Truciolino disse:
ferma! Ho mangiato! Ho ben mangiato! Una focaccia ho divorato! Tutto il latte mi son bevuto! Tutto il pane mi son pappato! Babbo e mamma... pardon, ho digerito! Un contadino con tutto il carretto e... e se altro più non c'è... Ora mangio pure te!
E prima che la ragazza se ne accorgesse, lei, i cavalli, il carro, il carico di trifoglio finirono nella pancia di Truciolino. che riprese a camminare. Nei campi incontrò un mandriano con un branco di maiali. Truciolino sentì fame anche di loro e li inghiottì tutti, compreso il mandriano. Più tardi nei prati vide un pastore con un gregge di pecore e si avvicinò e li mangiò tutti: il pastore, le pecore, anche il cane. Poi si avviò lemme lemme finché arrivò in un campo. Nel campo c'era una vecchia che zappava tra i cavoli.
La la, cavoletti miei, la 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 la.
Senza pensarci su, Truciolino strappò via le cime dei cavoli e se le mangiò.
Ma perché vai spogliando tutti i miei cavoli, Truciolino?
Disse la vecchia.
Hai mangiato abbastanza, adesso devi smetterla.
Truciolino si girò verso di lei.
Ho mangiato, ho ben mangiato, una focaccia ho divorato, tutto il latte mi son bevuto, tutto il pane mi son pappato, babbo e mamma ho digerito, un contadino con tutto il carretto, una ragazza con tutto il trifoglio, un mandriano e i suoi maialini, un pastore e i suoi agnellini. E se altro più non c'è ora, e ora mangio pure te.
Truciolino aprì la bocca per inghiottirla, ma la vecchia era troppo svelta per lui e lo colpì con la zappa. Truciolino cadde in terra, la pancia gli scoppiò e dalla pancia uscirono nell'ordine il cane, il pastore, le pecore, i maiali, il mandriano, i cavalli, la ragazza col carro, il contadino col carretto, il taglialegna e sua moglie con la pagnotta e la scodella di latte in mano. E i due da quel giorno non sospirarono mai più. Ah, se avessimo un figlio!
Oh, no.
Le 15:40 su Radio Onda Rossa, ringraziamo tantissimo Fabio per queste bellissime letture, anche lo salutiamo perché l'abbiamo trattenuto qui, siamo riusciti a acchiapparlo oggi per questi 40 minuti tra una lettura e un'altra in giro, sì. E quindi Fabio, davvero grazie.
Ma sono io che ringrazio te e tutti gli ascoltatori, per me è stato un piacere davvero.
E annunciamo che tu sei stato, diciamo, accalappiato da noi anche per un'altra puntata più in là a giugno, quindi tornerai,
sì.
E quindi intanto ciao, grazie e a presto.
Ciao, un saluto a tutti, ciao, grazie.
E invece abbiamo già in corrispondenza telefonica, ci sei Sonia?
Ci sono, sono
eccola
qui.
Eccola c'è, e Sonia Basilico, che ho dovuto fermare la scorsa puntata, chi ci ha ascoltato sabato passato, 11, era l'11 aprile, riuscirà a riprendere il filo da dove lo avevamo lasciato, e dunque io passo subito la parola a Sonia sul punto in cui ti avevo fermata, ovvero prima che tu potessi riportare quegli elementi che evidenziavi circa l'utilità, l'attualità della fiaba in armonia, direi, con le riflessioni e le indagini pratiche di Rodari alla nostra quotidianità, al lavoro di proposta di materiali fiabeschi ai bambini e alle bambine oggi, anche a partire da alcuni testi recenti. Quindi io ti chiederei di riprendere da dove appunto ci eravamo fermate, e a partire da questa questione: quanto i bambini oggi conoscono le fiabe, quanto anche i genitori, e come tu lavori a proporgliele.
Benissimo, grazie Cora. E dunque sì, è una domanda molto interessante, quanto i bambini conoscono oggi la fiaba. Ne avevamo iniziato a parlare la volta scorsa. Dunque faccio un esempio un po' strano, diciamo, per introdurre questa questione. La misura di quanto, diciamo, i bambini conoscano oggi le fiabe ce la dà l'istituzione meno pedagogica che esista, che è la pubblicità. E la pubblicità lavora in questo modo, cioè lavora in pochissimi minuti, ha bisogno di concentrare, di fare arrivare all'utente destinatario finale del proprio messaggio appunto il messaggio, e per far questo utilizza proprio degli stereotipi che devono essere riconoscibilissimi dall'utente finale a cui è destinato il messaggio. L'utente privilegiato della pubblicità moderna è il ragazzo adolescente. Nell'età, diciamo, del dopoguerra, tutti i prodotti di consumo, la pubblicità ovviamente vive di prodotti di consumo, erano destinati al mondo dell'adulto, quello era il cliente della pubblicità, quindi le macchine, le nuove tecnologie, le lavatrici eccetera, e tutto quanto erano prodotti rivolti a un pubblico di adulti, e con il linguaggio che poteva essere usufruito dall'adulto parlavano. Oggi la pubblicità ha individuato nell'adolescente un cliente privilegiato, quindi sia i mezzi tecnologici, sia l'abbigliamento, il cibo e tutto è molto targettato sul ragazzo. Anche noi adulti inconsapevolmente vestiamo come i nostri figli, utilizziamo le apparecchiature elettroniche che usano i nostri figli, addirittura la letteratura per l'infanzia che fruiamo noi ci piace tanto, a volte diciamo compriamo i libri per bambini e piacciono più a noi che ai bambini, ma non è un caso. La pubblicità e l'editoria lavorano per un target, ed è il target dell'adolescente. Il linguaggio quindi che utilizza la pubblicità deve essere assolutamente riconoscibile immediatamente dal proprio pubblico. Allora noi vediamo in tante pubblicità, ad esempio, non so, la ragazza che esce dalla discoteca e scappando perde la scarpetta. Immediatamente noi sappiamo tutti che quello è riferito a Cenerentola. Se vediamo la ragazza vestita di rosso che sale sulla moto del bellone col giacchettone, col giubbotto nero, sappiamo che quello è un riferimento chiaro a Capuccetto Rosso. Ci sono tanti simboli del mondo delle fiabe, che appartengono al mondo delle fiabe, utilizzati nella pubblicità. Questo significa che la pubblicità sa, non presume, ma sa che la propria utenza, che sono oggi adolescenti ma sono stati bambini fino a ieri, ha nel proprio immaginario di riferimento la fiaba, la conosce e quindi lo può sapere, la può riconoscere. Diciamo che quello che invece viene fatto in famiglia adesso è, e anche dall'editoria, è quello di ridurre, partire, diciamo, nelle proposte prima dalle parodie delle fiabe o dalle semplificazioni, riduzioni, che non dalle fiabe originarie classiche. Quindi è probabile che i bambini prossimi, i prossimi adolescenti, ne sappiano meno di quello che gli adolescenti di oggi, che sono stati bambini fino a poco tempo fa, ne sanno di fiabe. Questo perché, come abbiamo accennato già la volta scorsa, molto spesso i genitori in questa società che è iperprotettiva rispetto all'infanzia decidono di non assumersi più il rischio pedagogico di affrontare le domande che possono scaturire da fiabe che contengono elementi di paura o di orrore, che ai bambini non solo piacciono ma servono, come abbiamo già parlato la volta scorsa, per darsi una propria collocazione nel mondo e una struttura soprattutto di resistenza alla paura. Ma i genitori a volte non sono preparati ad affrontare questo, a queste domande, e quindi preferiscono porgere direttamente le fiabe sotto forma di parodia. Peraltro ci sono libri bellissimi usciti recentemente. L'editoria, da canto suo, è commerciale, quindi il libro è un prodotto comunque culturale, ma parallelamente un prodotto commerciale, quindi avendo riscontra la maggior predilezione per un prodotto più meno, diciamo, di contenuto di paura, e gli offre sul mercato dei bellissimi prodotti di altra natura. Quindi ecco, infatti, si rischia di conoscere prima la parodia che non la fiaba originaria.
E invece tu avevi, insomma, accennato a delle rielaborazioni, a degli esempi che ci potevi fare di strumento che lavora sulla fiaba rielaborandola, però fornendo anche degli strumenti per entrare a contatto con le strutture profonde delle fiabe. E mi parlavi, insomma, quando cercavamo di decidere cosa e come sintetizzare la marea di contenuti che avremmo voglia di trattare, avevi pensato di fare due esempi al riguardo che tu hai sperimentato, e uno rivolto ai piccoli e alle piccole lettori e lettrici, e uno invece che può essere utile ai genitori. A me sembra ai genitori o a chi lavora con i bambini ha interesse a soffermarsi sull'oggetto fiaba. Ci vuoi parlare di questo?
Sì, allora, un libro che ho, sono tutti e due i libri a cui fai riferimento tu, libri usciti di recente in occasione della Fiera del Libro di Bologna. Il libro che io ho sperimentato con i bambini più piccoli è proprio per sondare il loro livello di conoscenza della fiaba, è un libro di poesia.
E questo già a livello di linguaggio è anche molto interessante, no? Proporre la poesia può essere una cosa strana quanto proporre la fiaba classica.
Sì, sì. Io lavoro sulla poesia già da un paio d'anni intensamente, da sempre nelle proposte, ma da un paio d'anni proprio intensamente, anche con proprio delle narrazioni specifiche esclusivamente rivolte alla poesia, ed è un settore in cui ci sono testi bellissimi, fra cui questo appunto di Silvia Vecchini, è illustrato questo bellissimo libro da Arianna Vario ed è uscito per l'editore Topi Pittori. Il titolo è In mezzo alla fiaba. È appunto un libro di poesia. E dunque Silvia Vecchini, una scrittrice e poetessa molto raffinata, molto intimistica, utilizza la parola in maniera molto precisa e molto confidenziale, quindi le sue sono narrazioni molto dolci, molto vicine alla vita familiare. Questo libro in particolare ha analizzato 20 fiabe classiche, delle quali ha individuato un personaggio di ogni fiaba e poi ne ha tratto una poesia. E io l'ho utilizzato questo libro per, appunto, come libro gioco, quindi come, diciamo, libro di indovinelli, per raccontando queste poesie, non sono filastrocche, sono poesie, e cercando di vedere se i bambini le riconoscevano. E quindi alcune di queste sono molto facilmente riconoscibili e altre meno, e ho visto che sono state riconosciute tutte dai bambini, anzi facevano a gara chi magari poteva dare anche delle ipotesi alternative, quindi è stato un vero piacere vedere che la famiglia ancora, ma soprattutto la scuola. La scuola parla della poesia, lavora sulla poesia, e infatti anche fino alle scuole medie, prima e seconda media, si lavora sulla struttura della fiaba e si raccontano le fiabe classiche. E
senti, magari ce ne vuoi leggere
qualcuna?
Una?
Sì, sì.
Sì. Io mi sembra di ricordare ce ne fosse una sulla Bella addormentata nel bosco, forse,
sì,
era, che mi sembra
molto
rappresentativa del tema generale della, della fiaba, ecco. Se ci leggi quella sarei molto contenta.
Sì, sì, questo libro in particolare ci dà proprio un esempio virtuoso di come le fiabe possono proprio entrare nel nostro quotidiano, quindi mischiarsi alle nostre esperienze di vissuto quando magari cresciamo e diventare adulti, mischiarsi ai nostri ricordi, alle aspettative, e poi scaturirne proprio degli insegnamenti che ci aiutano a crescere. Qui ad esempio un genitore come Silvia Vecchini, l'autrice, ma comunque come tanti di noi sono che prendono in mano questo libro, può riconoscere le proprie ansie nell'avere a che fare con un ragazzo che ha la sua necessità sacrosanta di crescere e richiede la propria autonomia, e quanto la nostra paura, diciamo, e difficoltà nell'allentare la morsa a volte ci frena, no? E questa bellissima poesia dice: il più delle volte non serve sprangare le porte, bruciare ogni fuso, vietarne il possesso, proibire l'uso. Ci sarà sempre una porticina aperta, una vecchina che fila, una scoperta, qualcosa che non sai neppure cos'è, uno sbaglio fatto apposta per te. Non sempre, ma a volte occorre pungersi, sanguinare un poco, dormire tutto il sonno che viene dopo, sorbirlo come una medicina per svegliarsi diversa da come eri prima. Molto bella. questa è molto bella, ed è altrettanto bella, sono tutte molto belle, un'altra che è riferita alla fiaba della Sirenetta, e anche qui una ragazza, diciamo, che è in età di avere a che fare con gli amori, col fidanzato, con le delusioni, con i tradimenti anche, può ricordare nella propria di come quando era piccola ha vissuto la fiaba della Sirenetta e come questo gli sia rimasto dentro. E Silvia scrive questo: ti facevo più sveglio, più serio, ma guardala, non è lei davvero, caro mio principe ingrato, hai preso un abbaglio, sono io che ti ho salvato, io ho lasciato il mare, io la mia coda, la voce per queste gambe che fanno un male atroce, e tu che fai? Sbagli, ragazza, te la bevi senza una piega, te ne vai con quella strega, sei una fiamma trasparente, un principe da niente, un fuoco che non consuma. Il sole tramonta e io divento spuma.
Grazie Sonia, veramente una lettura a parte bellissima, e poi appunto che ci fa venire voglia di riprendere in mano le vecchie fiabe, anche questo libro. E passando a dei consigli, diciamo, per gli adulti, ecco. So che volevi parlare di un testo in particolare, sempre nuovissimo e molto utile.
Dunque, sì, allora volevo consigliare un po' a tutti quelli che attraverso questa tua bellissima trasmissione magari si sono riappassionati di fiaba, rincuriositi di fiaba, soprattutto gli adulti, perché poi sono, ricordiamoci, sono loro che tengono vicino, no, i nostri bambini.
Propongono, mediano, no?
Mediano, sì. perché appunto anche poi l'insegnamento di Rodari è grande. Lui ci dice che noi dovremmo essere alleati dei nostri figli, non persone che hanno su di loro un'autorità per sangue o per la natura o per la legge. Dovremmo rifiutare anche il ruolo di genitori con i nostri figli per essere i loro alleati.
Ecco, no? Io qui mi infilo per dire una cosa che mi premeva, perché appunto sabato scorso accennavo brevemente a questa attitudine di Rodari che ho chiamato antimetafisica, con questo aggettivo così un po' vago. Io volevo appunto suggerire questa idea che Rodari non si stancherà mai di proporre, di sostenere, di una radicale messa in crisi dei ruoli, e quindi non porsi nel ruolo di maestro scolaro, genitore figlio, adulto bambino, ma sempre come, diciamo, persona completa davanti a persona completa, al di là dei ruoli. E rispetto a questa altra cosa che tu dicevi dell'adulto come mediatore, lui addirittura arriva a dire: bisogna sempre tenere presente il concreto, e il concreto nell'educazione è il bambino e non il progetto educativo. E se proprio dovessimo fare un progetto educativo, dovrebbe essere la lista di quello che noi dobbiamo fare per aiutare i bambini, e non la lista dei punti che ci proponiamo di ottenere dal bambino. Ho chiuso, questa era una cosa che mi premeva a dire. Quindi,
come, è molto importante.
Ti restituisco la parola.
Sì, appunto anche Roberto Denti ci ricorda appunto che la vera rivoluzione culturale del dopoguerra l'ha fatta proprio Rodari, dando voce ai bambini e aiutandoli soprattutto a coltivare la fantasia come strumento per interpretare la realtà. Cioè, la grammatica della fantasia, che è il testo più importante di Rodari per fornire al bambino gli strumenti per poter agire la propria fantasia in maniera pratica, inventandosi le sue storie, non si chiama la sfrenata libertà, della fantasia, la fantasia al galoppo, si chiama la grammatica della fantasia. Cioè, la è quasi un binomio fantastico quello che lui, esatto, usa nel titolo. Quindi la grammatica, che è la cosa più normata che ci sia, la regola, la grammatica è fatta di regole, abbinato alla fantasia. Questo ci dice che ci dice forte che la libertà illimitata ha sempre bisogno di norme per essere esercitata.
Esatto, cioè,
il ruolo della scuola qui è chiarissimo. Cioè, Rodari è stato accusato più e più volte, ha pagato con una scomunica da parte della Chiesa Cattolica, con un'accusa di essere un traviatore dei bambini a scuola, perché li induce al gioco, li illude che l'insegnamento possa passare attraverso il gioco. Paola Mastracola, ancora 2 anni fa, nel 2012, è uscita con un libro in cui ha di nuovo fa stracci dell'eredità rodariana in questo senso. Quindi c'è stata molta molta polemica e difficoltà, ma è un errore di interpretazione, perché appunto non intende Rodari che la scuola o l'adulto debba seguire la sfrenata fantasia del bambino in qualunque direzione essa vada, ma anzi che vadano forniti gli strumenti perché questa libertà fantastica, perché la fantasia del bambino prenda dei canali creativi, ma anche dando dei risultati concreti.
Ecco, altrimenti sarebbe in linea con, diciamo, una distinzione su cui Rodari batte molto, infatti quella tra fantasia e fantasticheria, sottolineando molto fortemente quanto fantasia sia una porta di accesso, anzi una finestra, perché è più divertente entrare nella realtà dalla finestra che dalla porta, cioè nel modo automatico, una finestra per una visione autonoma della realtà, dove autonomia è una parola che negli anni in cui Rodari scrive era faceva parte del manifesto del movimento di cooperazione educativa, per esempio. Autonomia significa dare etimologicamente, darsi da sé le proprie regole, come i bambini sono capacissimi di fare, dice Rodari, basta osservarli giocare.
Infatti questo, quando noi osserviamo i bambini che giocano, cioè i bambini, a parte che usano l'imperfetto così come era nel C'era una volta della fiaba, no? Allora, facciamo finta che io ero la mamma, che tu eri il papà, che noi eravamo in campagna, che succedeva. Quindi questo tempo imperfetto ha derivazione decisamente dalla fiaba, questo è lo stesso tipo di principio, è un giocare a far finta che, e i bambini passano la maggior parte del tempo quando giocano a darsi delle norme prima ancora di iniziare a giocare. Cioè c'è tutto un sistema di normative che si auto di regole che si danno i bambini per cui il gioco abbia un senso, abbia un'efficacia. Quindi basta vederli, come hai detto tu giustamente, basta vederli giocare.
Infatti,
e si capisce.
Poi questo argomento dell'imperfetto, che, di cui poi l'imperfetto del gioco, di cui poi sì. successivamente i linguisti si sono accorti e l'hanno anche nominato l'imperfetto ludico, quando esatto. Rodari scrive La grammatica della fantasia, lancia una protesta contro il fatto che appunto la linguistica ignori completamente un uso della lingua che da bambini viene fatto e del modo imperfetto come tempo di una realtà che ha dei suoi legami profondi con il reale, anche una forma di rielaborazione e uso a fine di gioco della lingua, e che invece non veniva neanche considerata. Torniamo
al libro che volevi indicarci. Veniamo a questo strumento che si chiama il dizionario della fiaba, che l'editore Lapis ha rieditato dopo 15 anni dalla sua prima comparsa. L'autrice è Teresa Bongiorno e questo testo adesso è stato ampliato e comunque ha mantenuto il proprio impianto originario, che è molto interessante perché, allora, questo è un vero e proprio dizionario, però non ci immaginiamo un tomo abissale, è un agevole dizionario, e la sua caratteristica più interessante è che è dedicato a un'utenza non specialistica, quindi può essere proprio il libro da tenere in famiglia, da tenere a scuola, che anche un bambino può sfogliare, ma soprattutto molto bello sarebbe che venisse sfogliato dalla mamma e il bambino insieme. Allora, qui noi troviamo ad esempio una serie di elementi molto interessanti, poi ognuno lo utilizza a livello che vuole, però appunto non è fatto per specialisti, il linguaggio è semplice e le cose che vengono descritte sono semplici, e ad esempio ci sono tutte le terminologie legate alla fiaba, no? Noi quando, cioè nella, diciamo, lingua comune ormai, quando noi parliamo di fiaba intendiamo indifferentemente fiaba o favola o addirittura romanzo, a volte si dice mi racconti una fiaba, si intende una narrazione purché sia, invece ci sono delle differenze grandi, soprattutto fra la fiaba e la favola dal punto di vista della morale. La morale nella favola, si dice la morale della favola, infatti, è una morale bloccata, cioè ha un fine assolutamente la favola, pedagogico, la fiaba no. La fiaba ha una morale assolutamente, però ha una morale aperta. Quindi ognuno ci può, è molto democratica la fiaba, infatti ha una serie di valenze molto interessanti, perché ognuno può, in base al proprio livello di conoscenza, eccetera, trovare la propria morale, il proprio livello di interesse per questa narrazione, ed è una morale lasciata aperta. Quindi, per dire, si possono trovare proprio le caratteristiche del termine fiaba, favola, romanzo, eccetera, gli archetipi, eccetera, una serie di terminologie. Poi c'è tutta una parte invece dedicata alle trame, quindi delle fiabe più importanti, e dove per ogni fiaba sono raccontate tutte le varianti, un po'
questo
di
molto
varianti.
Interessante, anche molto difficile, tra l'altro Teresa Bongiorno, ricordiamo, è una storica, quindi il suo lavoro è stato anche di approfondimento in questo senso. E poi mi sembra che ci siano anche delle parti molto, molto carine, che può essere un modo per approcciarsi alla fiaba, per esempio attraverso l'isolamento di alcuni oggetti ricorrenti, per esempio c'è la voce,
no,
scarpe.
Infatti sono analizzate moltissime valenze, quindi uno si può appassionare a vari livelli a questo libro, trovandone poi tante risposte. Ci sono ad esempio per ogni fiaba, non so, le varianti che sono state fatte cinematograficamente oppure in televisione, e questo ad esempio è molto, poi si parla degli autori, dei collettori di fiabe. Quindi scopriamo che le fiabe dei fratelli Grimm, per chi non lo sa, ovviamente, per chi ancora non lo sa, non sono scritte, inventate, cioè non sono scritte, sì, ma non sono state inventate dai fratelli Grimm, sono state trascritte dalla tradizione orale al fine di unificare la Germania, dando delle tradizioni comuni a questi stati che fino a quel momento erano stati divisi, mentre Andersen ha scritto, inventato delle fiabe, ha trascritto fiabe orali, ma ha anche inventato delle fiabe, no? Quindi chi ha voglia può approfondire appunto il punto di vista degli autori, sia moderni che classici, le trame delle fiabe. È molto interessante questo libro per lavorare a scuola, cioè io lo suggerisco fortemente, perché ad esempio nelle scuole più illuminate, per lavorare ad esempio sulla sull'intercultura, quando ci sono ragazzi in una stessa classe che provengono da nazionalità diverse, uno dei lavori più interessanti è proprio quello di condividere le fiabe tradizionali delle varie culture di origine dei ragazzi, mm-hmm. fino a scoprire poi che tante fiabe sono le stesse, diciamo, con delle varianti, ma diciamo l'architettura è la stessa e sono fiabe che a livello veramente arcaico hanno viaggiato da un paese all'altro fino a essere riconfezionate nello stesso identico modo, e si scopre così di avere delle origini comuni, cioè il modo più bello, più confidenziale per capire che abbiamo tutti un'origine comune. Infatti il problema anche di perdere la tradizione della fiaba per i bambini, no? È proprio quello di perdere una tradizione comune che fonda una civiltà, cioè noi siamo la fiaba, un bambino di adesso, la fiaba classica la conosce lui, la conosce la sua mamma, la conosce la sua nonna, la conosce la sua bisnonna se ha la fortuna di averla, mm-hmm. Quindi mentre magari le narrazioni dei cartoni o le narrazioni moderne, i moderni albi illustrati, non è detto che la nonna o la bisnonna tantomeno li conosca. Quindi la tradizione della fiaba classica è una narrazione che ha veramente delle origini antichissime, ma che ci consente di rimanere in contatto con la nostra famiglia, con il nostro nucleo di origine, la nostra città, e poi allargandosi a cerchi concentrici con la nostra nazione, con il nostro e quindi ecco, questo lavoro fatto a scuola sul recupero delle fiabe originarie dei vari paesi di provenienza dei ragazzi è molto interessante.
Senti Sonia, tu hai detto la parola magica albo illustrato e con questo io ti porto così forzatamente all'ultima cosa di cui volevi parlarci, introducendo anche un argomento che io spero di riuscire poi a trattare approfonditamente in una puntata, che è quello degli albi illustrati. Ti dico che abbiamo pochissimi minuti perché siamo in chiusura, sì. C'è un ultimo testo di cui tu volevi parlare che ha la particolarità di essere un albo illustrato, quindi se sinteticissimamente riesci a dirci cos'è un albo illustrato, sì. e in che modo quest'ultimo testo di cui volevi parlarci usa le immagini e le parole per proporre la fiaba oggi.
Sì, sì. Dunque, sul fatto di utilizzare o meno le immagini per veicolare le fiabe c'è anche qui da dire di tutto. Bettelheim diceva che assolutamente no, Bruno Bettelheim, che la fiaba va
trasmessa oralmente. Ne parleremo,
ne parlerete, esatto. Noi abbiamo qui in zona mia di Rimini Azzurra Faeti, che è la sorella di Antonio Faeti, famosissimo professore di letteratura per l'infanzia, e lei anche ha questa tradizione.
Amico di Rodari, credo, nel senso che Rodari, sì. Mi ricordo nella grammatica della fantasia, parla anche di delle carte, di prop riproposte da Faeti, ne parleremo prima o
poi. Ne parlerete, infatti, quindi per dire che c'è una tradizione che sostiene che la fiaba vada raccontata e non non diciamo dimostrata attraverso le illustrazioni, e il racconto orale perde molto della ricchezza del linguaggio, bisogna essere dei bravissimi raccontatori per non perdere la ricchezza del linguaggio che viene contenuto nella fiaba, ma questo qui c'è chi lo sa fare. In generale l'albo illustrato invece è una straordinario contenitore per le fiabe. Ci sono, qui veramente ci sarebbe da parlare tanto tanto tanto, perché ci sono cose bellissime, ne dico una fra tanti. Fra le versioni della fiaba dei tre porcellini, ad esempio, c'è i tre porcellini raccontato da Giusy Quarenghi per l'editore Topi Pittori. Questo è oltre alle illustrazioni molto belle, ma poi è proprio sulla parola, lavorando sullo stereotipo, cioè noi quando immaginiamo i tre porcellini abbiamo in mente tre porcellini maschi, no? In questo libro i tre porcellini sono due porcellini maschi e una porcellina femmina. Noi per convenzione linguistica, quando ci sono due maschi e una femmina, parliamo di tre porcellini, ed è oltretutto la porcellina femmina che ha le intuizioni più libere, quindi lei per allontanare il lupo non si costruirà nessun tipo di casa, ma utilizzerà la natura, quindi raccoglierà foglie eccetera, rami eccetera, e farà un fuoco intorno a sé e gli altri due fratelli scampati al lupo, e ci si circonderà dal fuoco, il fuoco allontana il lupo, loro sanno dominare l'elemento naturale, il lupo ne ha paura e non riuscirà a mangiarli. Quindi, per dire, uno straordinario versione di questa classica fiaba.
Bene, Sonia, siamo di nuovo in chiusura e quindi nuovamente devo interromperti. E, però ecco, io ti rinvito nuovamente per il futuro a prendere parola in questa nostra indagine, perché davvero i materiali che ci hai sottoposto, la tua esperienza e le tue conoscenze sono per noi oro colato. E
sì.
Quindi
do però quest'ultimo
sì,
titolo.
Sì, volevi
ancora
dire qualcosa? Sì, vai, vai.
Strappo veramente questa volta, vai, due minuti, perché è l'ultima vuoi volta che ci sentiamo. Non abbiamo fatto tempo a parlarle, ma questo è un libro, un albo illustrato che va preso in mano e veramente ha bisogno di essere visto e bisogna entrarci con gli occhi e col cuore. Si intitola C'era una volta una bambina ed è di Giovanna Zoboli, l'autrice, l'illustratrice è Ioanna Consejo e l'editore Topi Pittori di nuovo. Allora, questo libro ha una straordinaria importanza perché scaturisce da immagini meravigliose e ha una testo.
E tu hai l'ardo
scritto
compito di parlarne per radio, quindi senza poterlo far vedere.
Ma questo proprio ha bisogno di essere visto. Quindi io veramente, fidate, chi vuole si fidi e lo vada
a vedere. E l'argomento
del
ci puoi dire qualche due parole al riguardo?
Sì, come no, se ho tempo volentieri. Allora, è proprio una parte della scrittura che è una scrittura di tipo paratattico, diciamo, rappresenta lo stereotipo che noi possiamo avere nel bambino considerato incapace di decidere autonomamente nella propria crescita, di capire dove, da che parte stia il bene e il male, ma abbia sempre bisogno di un incombente messaggio dell'attenta a te. La fiaba di Cappuccetto Rosso è veramente incredibile da questo punto di vista, sia
perché
una mamma snaturata,
la base
che
su cui lavora l'autrice è la fiaba classica di Cappuccetto Rosso.
È la fiaba classica di Cappuccetto Rosso. Lei ha visto le immagini, Giovanna Zoboli ha visionato queste immagini, inizialmente dovevano essere abbinate, le era stato detto dall'editore che gliel'aveva proposto, che sarebbero state abbinate alla versione dei fratelli Grimm della fiaba di Cappuccetto Rosso. Giovanna Zoboli ha trovato che non fossero perfettamente corrispondenti alla fiaba dei fratelli Grimm e ne ha tirato fuori un testo magnifico in cui ha individuato due protagonisti ulteriori alla storia. Allora, in queste immagini e in questa storia non c'è la mamma, quindi la mamma è nominata ma è invisibile in tutto, non ha una sua connotazione in questa storia, mentre invece prendono una grandissima forza il bosco, la natura, quindi l'esperienza della bambina nella natura, l'esserci del bosco vicino alla bambina e come elemento veramente di esperienza grande che viene proibita molto spesso ai ragazzi d'oggi, ai bambini soprattutto d'oggi, e la casa come prigione. C'è una pagina, adesso non ho tempo immagino di leggerla, ma è una pagina fantastica, che descrive questa casa come una fortezza vuota, che parla di punto e croce. La nonna è una paladina degli stereotipi, non sa dire altro che attenta, te l'ho detto da tanto tempo, c'è la vecchia favola detto dell'attenta a te, senza sapere trasmettere nessun insegnamento alla bambina, che invece è una bambina astuta, coraggiosa e che vive nella natura, nel bosco, che conosce il lupo, che sa capire da che parte stia il bene, da che parte stia il male, perché ne ha fatto esperienza. Questa cosa fa infuriare la casa, che ha solo l'interesse di imprigionare la bambina senza darle nessuna possibilità di udienza, senza ascoltarla, senza trasmetterle nessuna parola, e quindi il lupo, diventato amico della bambina, verrà sacrificato in quanto male assoluto dal nostro grande eroe, che è il cacciatore, che coalizzandosi con la nonna riusciranno a far fuori il lupo e la bambina finalmente rientrerà in possesso della casa, lì dove deve stare fra quattro pietre senza nessuno che parli con lei. Ma la bambina è cresciuta e lei se ne andrà per la sua strada, come è giusto e naturale che sia, e conserverà il ricordo di questo meraviglioso incontro con il lupo, tessendo appunto croce. Si vedrà questa bambina nel bosco che tesse il proprio ricordo appunto croce. È da vedere, ma soprattutto da leggere, perché la scrittura di Giovanna Zoboli qui è un caposaldo della letteratura per l'infanzia.
E mi sembra anche iscriversi perfettamente in un discorso tutto rodariano. Ora non so se Giovanna Zoboli sarà d'accordo con questa mia definizione, però proprio laddove Rodari, proponendo la fiaba, anche la fiaba classica, come palestra, no, per osservare le strutture della fantasia, come anche tu ci suggerivi, e mondo nel quale la dimensione ludica, al di là dei contenuti, di una lettura solo contenutistica della fiaba, l'esperienza ludica, l'incontro con il divieto e la crescita attraverso lo scontro con il divieto è un elemento fondamentale, ricordando che appunto tendenzialmente i bambini e le bambine crescono in un mondo fatto di obblighi, certo, e divieti. E
Rodari diceva che l'educazione alla democrazia è educazione alla disobbedienza. Questa è,
sì,
è
proprio... sì, io in questo, diciamo, avrei voluto ritagliarmi, sì, dello spazio per parlare di questo rapporto tra divieto, fantasia, sì, infrazione, sì, capacità autonoma di penetrare la realtà e di appropriarsene, criticarla, cambiarla. Magari faremo un'altra parentesi rodariana nella nostra trasmissione, perché anche oggi siamo in chiusura, e io quindi, Sonia, ti ringrazio, ti devo salutare,
sì,
spero di riaverti ospite a Scarpette Rosse presto, e quindi intanto ciao, a risentirci.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie a te,
tutti.
Sonia.
Ciao, grazie.
E dunque eccoci in chiusura di questa sesta puntata del nostro capitolo rodariano, questa sesta puntata di Scarpette Rosse del nostro capitolo rodariano. Io vi do appuntamento a tra tantissimo tempo, perché la nostra prossima puntata andrà in onda sabato 9 maggio, come sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa alle ore 15. Ora passiamo la linea a Radio Africa, augurandovi una buona prosecuzione di pomeriggio.
What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free. That's what the teacher said to me. That's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine?